Questa mattina, per la grazia del Signore, confidando nella guida del suo Spirito, vorrei continuare a meditare con voi sul tema che abbiamo introdotto insieme qualche settimana fa, dal titolo Santi, santificati per la santificazione, la seconda parte. E l'altra volta abbiamo introdotto, se vi ricordate, il significato, secondo le scritture, del termine santo. Santo significa separato, significa messo a parte, significa separato da ogni contaminazione, per quello che nella scrittura spesso viene usato anche il termine puro per identificare la santità di Dio. Abbiamo detto che Dio non può rinunciare alla sua santità. Dio non ha rinunciato alla sua santità e Dio non rinuncia alla sua santità, semplicemente per un fatto che Dio è santo. La parola dice, e lo dice in Isaia, lo dice in altri passaggi, dice: siate santi perché io sono santo. Dio dichiara che lui è santo. Il suo essere, la sua persona è santa, è pura, è separata dal peccato, è al di fuori di ogni contaminazione. Perciò la santità è qualcosa al quale Dio non può rinunciare, come egli dice di se stesso. Guardate che meraviglia. Dio è amore, dice la parola di Dio. La parola dice anche che io sono santo. Quindi amore e santità sono perfettamente equilibrate nella persona di Dio. E egli non può rinunciare, perché fa parte della sua natura. Così, secondo le scritture, colui che è santo non può avere comunione. Che cosa significa? Non può avere un rapporto, non può unirsi con colui che è contaminato, con colui che è nel peccato, con colui che è peccatore e che ha una natura iniqua di peccato. Non è possibile. Sono due cose che non si uniscono, sono eterogenei tra loro e non possono stare insieme. L'uomo naturale, cioè l'uomo di nascita, l'uomo che qualsiasi uomo, qualsiasi donna che nasca su questa terra, discendente da Adamo, è contaminata dal peccato. La parola di Dio, in Romani capitolo 3, versetti 9 e 10, dice: non vi è alcun giusto, neppure uno. Già in Genesi, al capitolo 6, vediamo che Dio fa un'amara fotografia di quello che era il mondo a quei tempi, perché dice: i disegni dei pensieri del loro cuore sono male in ogni tempo, dice la parola di Dio. E l'apostolo Paolo dirà: guardate, non vi è alcun giusto, neppure uno, tutti hanno peccato, Romani 3:23, e sono privi della gloria di Dio. Siamo privati della gloria di Dio, siamo privati della santità di Dio. Quello che è la più grande tragedia del peccato, la separazione da colui che è santo, è l'iniquità, è il peccato che noi abbiamo addosso. Non vi è alcun giusto, nessuno potrà reggere, nessuno può reggere di fronte alla santità di Dio. Nessuno, nessun uomo, nessuna donna su questa terra può reggere presentandosi da sola di fronte alla santità di Dio. E questo è meraviglioso. Ma Dio, come dice in Efesini 2, versetto 4, che ci sono quei ma strepitosi in tutta la parola di Dio, ma Dio per grazia ha costituito e legittimato, dicendo: questo è il mio diletto figliuolo nel quale io mi sono compiaciuto, Matteo 17, il suo diletto e unigenito figliuolo. Io mi sono compiaciuto nel mio unigenito figliuolo. Cioè Dio si compiace del suo figliuolo, di Gesù Cristo. E badate bene, di tutti coloro che sono in Lui. Perciò non coloro che si presentano da soli davanti al trono di Dio, i quali saranno cacciati di una punizione eterna, ma coloro che si presenteranno davanti al trono di Dio in Cristo Gesù. In Cristo Gesù, perché Egli ha costituito e legittimato il suo figliuolo per essere il Santo di Dio. E questo fatto è meraviglioso, è questa ciò che sostiene la nostra lode, la nostra adorazione. Davanti al Padre c'è un uomo, Gesù Cristo, il Dio fatto carne, che garantisce per noi. Garantisce per colui o per colei che ha posto la sua fede in Lui. Non nelle proprie forze, non nella propria volontà, nemmeno nel proprio essere, ma nell'opera di Gesù Cristo. Davanti al trono di Dio c'è qualcuno. L'Apostolo lo chiamerà anche il nostro avvocato, che garantisce per noi davanti alla santità di Dio. Solo Gesù Cristo può reggere davanti alla santità di Dio. E questo è meraviglioso. Colui che volontariamente, dice la parola, ha dato la sua vita per noi. Dicono le scritture che nessuno mi toglie la vita, ma io la depongo. Gesù ha scelto volontariamente di deporre la vita per l'uomo, di deporre la vita per la creatura, per l'essere umano, per le creature di Dio. Io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Gesù è colui che ha scelto volontariamente, e in quella scelta la volontà del Padre, la volontà del Figlio e la volontà dello Spirito Santo erano una volontà, la volontà di Dio Trino, uno e Trino. E questo è meraviglioso, la volontà di Dio. Colui che ha scelto di annichilire se stesso, dice la parola, Filippesi 2, colui che scelse di annichilire se stesso, non reputò rapina, dice l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo e si fece obbediente, facendosi obbediente fino alla morte e dalla morte della croce, croce sulla quale egli depose la sua vita, egli scelse di deporre la sua vita per noi. E questo è colui che è stato scelto e legittimato come il santo di Dio, l'unico che può reggere davanti alla santità di Dio. Il buon pastore. La parola in Giovanni 10, versetto 10 e versetto 11 dice: io sono il buon pastore, io do la mia vita per le pecore, depongo la mia vita per le pecore. Il diavolo, il mercenario, colui che il serpente antico, è colui che traendoci in inganno ci ha condotti alla morte. Il Signore Gesù è il buon pastore che mette la sua vita per le pecore. Egli è il pastore delle anime nostre. E la parola, questa parola importante che avevamo lasciato l'altra volta, è proprio quella che testimonia nelle scritture tutto questo. Ebrei, capitolo 10, versetto 10, di questa volontà meravigliosa di Gesù di donarsi per noi e per tutti coloro che porranno fede in Lui. Ebrei 10, versetto 10 dice: in virtù di questa volontà, la volontà di cui ho parlato poc'anzi, noi siamo stati santificati, cioè resi santi. Qualcosa, vi ricordate l'altra volta, non lo sto a riprendere perché vedremo altre cose questa mattina, qualcosa di fondamentale per noi, essere santificati, cioè resi santi per poter reggere, per poter stare davanti alla presenza di Dio. Siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Versetto 14, perché con un'unica offerta, una sola offerta, egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Allora la richiesta della santità e la perfezione di Dio non cade, non può cadere la richiesta di perfezione e santità di Dio, perché egli è santo. E Matteo 5,48 ci ricorda questo, quando la parola dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. La richiesta di perfezione, di santità davanti a colui che è perfetto non può cadere. E Matteo ce lo ricorda, Matteo 5,48: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Cosa risponde questa parola? Egli ha per sempre resi perfetti. Gesù ci ha reso perfetti quelli che sono santificati, cioè quelli che hanno posto una vera fede in Gesù, nella sua opera volontaria. Coloro che hanno posto una vera fede in Gesù, quale loro Signore e Salvatore della loro vita. Ma che meraviglia! Per mezzo di una fede personale in questa sua opera, coloro che hanno accolto Cristo nel loro cuore, e per accogliere Cristo bisogna credere che su quella croce dovevamo andarci noi. Per accogliere l'opera di Cristo, l'opera della croce di Cristo, è necessario che noi riconosciamo che quella croce, secondo la scrittura, è per l'uomo, perché egli era giusto ed è finito sul legno per noi. Ma noi siamo peccatori, siamo deviati e avremmo dovuto finire sul legno al posto del giusto di Dio. Ma il giusto di Dio, colui che non ha peccato, dice la scrittura, ha pagato il prezzo per noi. E questo vale davanti a Dio, è un sigillo che vale una volta per sempre per la nostra santificazione, al quale Dio non può rinunciare. E c'è bisogno di un santo davanti a Dio e garantisca per noi. Tutti coloro che sono in Cristo sono santificati in virtù della sua opera. Chi non è in Cristo non è santificato, non è santo e passerà l'eternità all'inferno. In poche parole. Questa è una cosa assolutamente grave ed importante, del quale noi dobbiamo considerare, e che è un punto, è il punto di partenza da cui partiremo questa mattina. Questa opera ha riconciliato il Dio con l'uomo, e solo per la riconciliazione, solo mediante questa riconciliazione è stato possibile che lo Spirito Santo, che è Dio, potesse dimorare in noi. Lo Spirito Santo non può venire a dimorare con colui che non è riconciliato con Dio, cioè che non ha posto fede in Cristo per essere riconciliato con Dio. Perché non può? Perché lo Spirito Santo è Dio, ci dice la Scrittura. Lo Spirito è Dio, e lo Spirito che è Dio non può dimorare in noi se noi non siamo riconciliati con Dio. È assurdo, non è possibile. Ma quando noi abbiamo posto la vera fede in Gesù Cristo, in quel momento, ci ricorda Efesini 1, versetto 13, noi siamo stati suggellati, cioè sigillati, impressi con lo Spirito Santo di Dio, che era stato promesso, dice la parola di Dio. In Giovanni 15, il Padre, poi il Figlio, in quei due passaggi, quei due capitoli successivi, 15-16, sembra di ricordare, cioè il Padre mio ve lo manderà, il Figlio lo manderà, il Padre e il Figlio manderanno il loro Spirito, lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo verrà. Nel momento in cui noi abbiamo creduto, dice la parola, noi siamo stati sigillati per fede, per la fede dello Spirito Santo di Dio che era stato promesso. Perciò lo Spirito ha santificato le nostre vite. Perché siamo santi? No, perché il Santo di Dio, lo Spirito Santo, entra in noi. È questa la nostra santità. Perché in noi dimora lo Spirito dell'Iddio Altissimo. Che meraviglia, lo Spirito Santo, che vuole trasformare queste vite, trasformarle in vite gloriose, in vite potenti. La presenza dello Spirito Santo in noi rende il credente, l'uomo e la donna di fede, un tempio, perché in noi, che siamo il tempio di Dio, dimora il Dio, dimora lo Spirito Santo. E questo è meraviglioso. Abbiamo ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, dice la parola di Dio. E la Chiesa? Cos'è la Chiesa? La Chiesa è l'insieme di quelle pietre viventi, di quegli uomini e di quelle donne che hanno lo Spirito Santo, cioè che sono una dimora dello Spirito, che sono un tempio di Dio, che ben collegati insieme, come dice la Scrittura, si vanno innalzando per essere una dimora a Dio. Per essere da dimora a Dio. È questa la Chiesa, pietre viventi, ben collegate insieme, per mezzo dello Spirito Santo, per mezzo un sol Padre, come abbiamo cantato, un solo Salvatore, un solo Consigliere, dice la parola. È questa la base dell'unità della Chiesa, non gli intenti, non un comune pensiero, ma la base è il Padre, il Figlio, un sol Padre, un Salvatore, un solo Consigliere, una sola fede, vera fede però. E questo è meraviglioso. In Prima Corinzi, al capitolo 3, versetti 16 e 17, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi: non sapete voi che siete il Tempio di Dio? L'Apostolo Paolo dice ai Corinzi, lo dice anche a noi: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo, perché in noi dimora il Santo, e come se non avessimo capito, e questo Tempio siete voi. La Chiesa di Corinto era impegnata in dispute, ce lo dice la parola, in contese, in gelosia, al che l'Apostolo Paolo nei primi versetti del capitolo 3 dirà: fratelli, siete ancora carnali, siete carnali! Siete di carne, ragionate con la carne, vivete con la carne, contese, dispute. Bambini in Cristo, li chiamerà l'Apostolo Paolo. bambini in Cristo che devono essere ancora nutriti di latte, mentre l'intenzione, la mia intenzione e l'intenzione di Dio è di nutrirci con il cibo solido, man mano che via via più progrediamo nella santificazione. Io volevo, avrei voluto, dice l'Apostolo Paolo, ma non ho potuto. Non ho potuto. Non posso dare le chiavi della macchina a mia figlia e metterla sul volante, perché sennò me la schianta, c'ha 18 mesi. Come potrà Dio nutrirci di cibo solido se ancora non siamo in grado di bere il latte e di digerire il latte? Altrove l'Apostolo dirà, devo tornare di nuovo alle cose elementari. Ma io mi aspettavo crescita da voi. Questa è la santificazione. Crescita, purificazione, separazione dal mondo, dal peccato, che Dio odia. E odia anche colui che è in noi, il suo spirito, perché è Dio. Questi fratelli, l'Apostolo Paolo li aveva chiamati i santificati in Cristo Gesù. Non c'è dubbio, questi uomini erano credenti, santificati in Cristo Gesù. Chiamati ad essere santi, o come dice la Diodati, chiamati santi. Eppure stavano deviando. Stavano deviando dalla volontà di Dio in maniera pericolosa. E qual è la volontà di Dio dei santi? Potremmo chiederci a questo punto, qual è la volontà di Dio per i santi? Qual è la volontà di Dio per coloro dei quali è detto che siete il Tempio di Dio? Colui che è credente o colei, qui o in tutte le parti del mondo, è un tempio, è il tempio di Dio, perché in lui e in lei dimora lo Spirito Santo. Allora qual è la volontà di Dio per i santi? Chiediamocelo. Leggiamo la risposta nella scrittura, in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 1. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 1. Del rimanente, fratelli, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio, ed è così che già vi conducete, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a vie più progredire, poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signor Gesù. Versetto 3, perché questa è la volontà di Dio, che vi santificate. Versetto 7, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Ora, qual è la volontà di Dio per i santi? Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Che vi santifichiate, che vi separiate dal peccato, che purificate, che mondate la vita vostra per opera dello Spirito Santo. Perché questo è lo scopo dello Spirito di Dio in noi. Sebbene Dio ha posto il nostro sigillo all'atto della conversione, il nostro viaggio comincia verso la santificazione. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Questa è la volontà di colui che abita in noi, lo Spirito Santo, che è Dio, che santifichiamo la nostra vita. Egli desidera santificare la nostra vita, mondare, purificare la nostra vita. Nella parola, infatti, è scritto in Prima Pietro, come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Desiderio di Dio, e Dio è santo, e ci ha riscattati, e ci ha dato il suo spirito affinché noi camminiamo nella santificazione, camminiamo nello spirito per santificare la nostra vita. Per questo il monito, l'ammonimento del Signore è grave e perentorio, e dice, non è che Dio rinuncia a questo fatto per la nostra vita, ma dice qualcosa di veramente forte. Chiunque guasterà il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui. Dio non rinuncia alla sua santità. Dio ci ha dato lo Spirito per santificare la nostra vita, e se noi guastiamo il Tempio di Dio, Dio guasterà noi. Ci guasterà, perché Egli ci tiene. Egli ci tiene alla nostra vita, ci tiene a liberarci dalle nostre miserie, da tutti i nostri peccatucci, dalle cose con cui abbiamo legato e che ci tengono, come diceva il fratello prima, al guinzaglio. Dio ci vuole liberare, perché in Cristo Egli ci ha già liberato. Egli ci ha già liberato in Cristo, ma Dio vuole che lo sperimentiamo nel cammino della nostra vita. L'ammonimento è grave. un santificato, un santo, secondo la definizione della parola di Dio, avente lo spirito dimorante in lui, è spinto dallo Spirito Santo, è forzato dallo Spirito Santo a consacrare la propria vita, perché lo Spirito Santo ha quel desiderio che noi consacriamo la nostra vita a Dio, a questa volontà, che vi santifichiate, che lo Spirito ci santifichi. Colui che cammina per lo Spirito ne avverte il bisogno, avverte un bisogno di purezza, avverte un bisogno di santità, avverte un bisogno di purificazione che viene dall'alto, che viene da Dio. In Ebrei è scritto: procacciate la pace e la santificazione. Guardate cosa dice la parola di Dio al riguardo. È sempre in relazione a un monito importante, a un avviso, a un colpo che il Signore vuole dare per scossare le nostre vite. Procacciate pace con tutti e la santificazione, dice Ebrei 12:14, senza la quale nessuno vedrà il Signore, dice la parola di Dio. Se non avessimo colto quando dice: chiunque guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. È assolutamente qualcosa di fondamentale nella nostra vita. E qui nel passaggio che abbiamo appena letto, sul quale ci siamo soffermati in Prima Tessalonicesi, al capitolo 4, ci sono due parole fondamentali che ci servono per delineare che cosa si intende. Poi lo definiremo, ci stiamo arrivando per punti. Che cos'è la santificazione secondo le Scritture? La prima parola è condurre, legata alla santificazione. La seconda è progredire. Condurre ha a che fare con il nostro atteggiamento, il nostro modo di fare, il nostro reagire, il nostro essere, il nostro vivere. Come noi ci conduciamo vuol dire come noi camminiamo, come noi viviamo la nostra vita, in tutti i macro e micro aspetti che sono legati alla nostra vita. Il secondo invece è progredire. Progredire significa andare oltre. Progredire significa crescere verso l'immagine di colui che ci ha fatti. Condursi e progredire. Questo è ciò che Dio guarda nella vita di un credente. Come si conduce e se progredisce nella sua vita spirituale. E per vita spirituale, per non rimanere troppo in alto, intendo la comunione con Dio, la comunione con il Signore, che ci ha salvati e che ci ha amati. Dio non vuole, lo sottolineo, che noi rimaniamo nella condizione in cui ci ha trovati quando ci siamo convertiti. Non è la volontà di Dio, perché è contraria a Prima Tessalonicesi 4:3. Dio non vuole. E non è possibile in qualche modo, oserei dire, non è possibile che un credente rimanga nella stessa condizione di quando si è convertito, di quando il Signore per la sua grazia gli ha aperto gli occhi ed è potuto entrare per fede nel suo cuore in seguito ad aver accolto l'offerta di Gesù Cristo. Non è possibile, non è possibile, come non è possibile umanamente che un bambino rimanga bambino, altrimenti lo definiremo come malato. Altrettanto non è possibile che un credente non cresca e non progredisca se non perché ha tacitato pesantemente lo Spirito di Dio. Ma chi guasta il Tempio di Dio? E Dio guasterà lui. Non è possibile che non vi sia crescita spirituale, perché lo Spirito Santo è venuto in noi, e lo dice la parola, non lo dico io, per trasformare le nostre vite, per trasformarci. Non vuole nutrirci perennemente di latte il Signore. Come io ho smesso di dare il latte a mia figlia un po' di tempo fa, o meglio, prende latte ogni tanto, però non è la sua fonte primaria di alimentazione. Così Dio, allo stesso modo, facendoci vedere qualcosa di fisico che possiamo apprezzare, ci sta dicendo: non puoi rimanere sempre un lattante spirituale. Non puoi. Non è ciò che io ho previsto per te. E se questo avviene è rischioso, molto rischioso per la nostra vita. Dio ha questa idea per noi, quello che è scritto in Proverbi 4:18, che è meraviglioso quel passaggio, che mi ha aperto molti anni fa la luce su questo tema, alcuni anni fa mi ha dato luce su questo tema della santificazione. Dice: il sentiero dei giusti, cioè coloro che sono stati giustificati in Cristo, coloro che sono stati santificati in Cristo per mezzo del suo sacrificio, avendo aderito per fede alla sua opera volontaria, è come la luce che spunta C'è una luce che è spuntata in noi quando noi ci siamo convertiti, nel giorno in cui lo Spirito di Dio è venuto, ha fatto breccia nel nostro cuore e ha spazzato via molte delle cose del quale noi un tempo, come dice l'Apostolo, ci piaceva fare, ci gloriavamo. Quel giorno la luce è spuntata. Ma guardate cosa dice la parola. È come la luce che spunta e va via più risplendendo finché sia giorno perfetto. Allora il piano di Dio è che nella nostra vita, come quando noi attendiamo l'alba mattino, che vediamo la prima luce, il primo albore, no? Come diciamo, che sorge, fino a quando il sole non sale fino allo zenith e scalda ed illumina la nostra giornata. Così è la vita del credente. Una luce che spunta e va via più risplendendo, finché sia giorno perfetto, finché sia giorno completo, finché sia giorno in cui la sua luce possa illuminare coloro che lo circondano. La luce è spuntata, sì, quando Cristo ci ha giustificati, come dice Romani 5:1, giustificati dunque per fede, quel giorno abbiamo fatto pace con Dio, dice la parola. Ma lo Spirito Santo vuole far risplendere la nostra luce come il sole, quando il giorno è pieno, quando il giorno è perfetto. Lo Spirito Santo ha questo obiettivo per la nostra vita. Siamo noi in accordo con l'obiettivo divino? Possiamo rispondere nel nostro cuore a questa domanda. E questo è veramente meraviglioso. Se il fatto che siamo stati santificati il giorno della nostra conversione è uno stato di fatto, da quel momento la parola ci dice che ha inizio un cammino, un percorso che chiama santificazione. Quindi non vi è santificazione se non vi è prima giustificazione, e se non siamo stati prima santificati, non è facile perché queste parole sono molto simili, se non siamo stati prima santificati non vi è santificazione, non può esserci, perché in noi non dimora il Santo. Allora, che cos'è la santificazione? A questo punto la parola di Dio ce l'ha definita in maniera abbastanza chiara. La santificazione rappresenta l'opera dello Spirito Santo nel credente. L'opera dello Spirito Santo nel credente è definita santificazione. Che scopo ha la santificazione? Di purificarlo dall'iniquità, di separarlo dal mondo, di appartarlo per Dio e di farlo tendere all'immagine di Gesù Cristo. Quindi la santificazione è l'opera dello Spirito Santo nel credente, con lo scopo di purificarci, separarci dal mondo, appartarci per Dio, per farci tendere fino all'ultimo dei nostri giorni all'immagine di Gesù Cristo. Questo è lo scopo che ha Dio nella nostra vita, nella vita del credente, di colui che crede. L'essere santi avviene in un momento preciso della nostra vita, in virtù della nostra scelta. La santificazione invece è un percorso che parte da quel momento e termina il giorno della nostra dipartita per ricongiungerci finalmente con il nostro Signore, colui che ci ha amati. Per questo che la parola dice è un percorso, è un sentiero, il sentiero del giusto. Quando ci siamo convertiti siamo entrati nella via che conduce al Padre. Come Gesù ha detto, io solo sono la via, io sono la via. E quando noi quando siamo convertiti a Cristo, Cristo ci ha messi nella sua via. E questo è un sentiero che ci conduce fino all'ultimo dei nostri giorni. Questa è la santificazione del quale parla la Scrittura. Allora, sulla base di questa definizione che ci dà della Scrittura, ci sono dei punti importanti, conseguenti, che possiamo raccogliere. Il primo è questo: essendo un'opera dello Spirito Santo, non ci può essere santificazione per chi non ha lo Spirito di Dio. Questo taglia in maniera pesante tutte quelle belle religioni e tutte quelle belle teorie che vogliono purificare l'uomo. L'uomo non si purifica, l'uomo non può essere purificato se non dallo Spirito di Dio. Se non c'è lo Spirito di Dio non c'è purezza. La parola dirà: se non hai lo Spirito di Cristo non sei di Lui. Non c'è purificazione, secondo Dio. Secondo Dio, che è quello che conta per l'ultimo giorno, quando vi compariremo davanti, se non per lo Spirito Santo di Dio. Perché è un'opera dello Spirito Santo. Va da sé che chi non ha lo Spirito non può essere purificato, non può essere, il suo percorso di santificazione non può aver luogo, così come non può nemmeno essere santificato. E questo ci dice anche un'altra cosa, che la santificazione quindi è successiva alla salvezza, non precedente. Successiva alla salvezza significa che non dobbiamo santificare la nostra vita per essere salvati, ma la salvezza è ciò che permette alla nostra vita di essere santificata. Perché se prima non ci siamo riconciliati con Dio, non c'è santificazione che tenga davanti al Signore. Se noi non siamo entrati nel suo santo, che è Gesù Cristo, non c'è santificazione che tenga, non c'è buona opera che tenga davanti a Dio. Saremo rigettati lontano, dice la parola. Chiudete le porte e gettatelo di fuori, laddove vi è il pianto e lo stridore dei denti. Secondo punto, la santificazione è un dono di Dio. E questo è meraviglioso. Siccome è un dono dell'opera, è l'opera dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo è un dono, la santificazione è un dono di Dio. Quando la parola dice santificatevi, significa che noi dobbiamo permettere allo Spirito di santificare la nostra vita per dono, per grazia. È un dono di Dio. La salvezza è per grazia, la santificazione anch'ella è per grazia. Mediante la fede. Anzi, al contrario, lo Spirito Santo è disposto a condurre colui che è povero in spirito. Quindi non colui che si propone di farò, ma colui che è povero in spirito. Matteo 5, versetto 3, perché di lui è il regno dei cieli, dice la parola. E lo Spirito Santo è pronto a condurre colui che è povero in spirito, affinché lo Spirito di Dio possa condurre la sua vita. Colui che è tronfio, gonfio, non potrà mai essere condotto dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo aspetta qualcuno, cerca il credente che è pronto a cedere il posto di guida e dire guida tu. Io mi metto nel posto di passeggero. E ancora l'ultimo punto che già ho accennato prima, un credente che non progredisce vuol dire che sta opponendo forte resistenza allo Spirito Santo. E questo è molto gravissimo, perché questo è pericoloso. Al limite di questo pensiero c'è che una persona non progredisce perché non ha lo Spirito di Dio. E chi non ha lo Spirito di Dio non è di Lui. Questo è molto grave, molto importante. Questo ci serve quando la parola ci dice rendete certa la vostra vocazione, rendete certa la vostra chiamata. E questo si può rendere certo vedendo come conduciamo la nostra vita. Se la conduciamo nella santificazione e vediamo un progresso nella nostra vita spirituale per la grazia del Signore, possiamo essere certi che lo Spirito di Dio opera in noi. E questo è fondamentale. Allora cerchiamo di andare ancora un pochino più a fondo sulla santificazione. Abbiamo definita in qualche modo, secondo le scritture, e cerchiamo di andare un pochino più a fondo su quella che è l'opera dello Spirito Santo. Abbiamo detto che lo Spirito Santo è il protagonista assoluto della nostra santificazione, nel credente. Leggiamo quindi un passaggio che ci apre ancora maggiormente, ci dà luce spirituale per la grazia di Dio, per entrare ancora un pochino più in fondo alla santificazione. Seconda Corinzi, capitolo 3. Seconda Corinzi, capitolo 3, versetti 17 e 18. Ora il Signore è lo Spirito, dice la parola. E dove è lo Spirito del Signore, quivi è libertà. E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Ecco qua la santificazione. La santificazione. Quale uno dei versetti, a parer mio, che descrive bene quello che dice, che quello che la parola di Dio ci vuole comunicare. Laddove c'è lo Spirito, lì c'è libertà. Trasformati di gloria in gloria secondo che opera lo Spirito, secondo che opera il Signore, dice la parola, che è lo Spirito. Quindi noi siamo trasformati nella stessa immagine di Gesù Cristo per l'opera dello Spirito Santo, opera che Dio vuole perseguire nella nostra vita, che desidera, è una volontà, è un comandamento di Dio che noi santifichiamo nella nostra vita. Santifichiamo in che senso? Trasformati di gloria in gloria secondo che opera il Signore, la grazia il dono di Dio che è spirito, dice la parola. E dove c'è lo spirito, lì c'è libertà. Che cosa significa libertà? Liberati dalla condanna del peccato. Liberati dalla condanna del peccato. Chiunque ha lo spirito di Dio è liberato dalla condanna del peccato, dice la parola. Paolo lo scrive nel capitolo 8 della lettera ai Romani quando dice: non vi è dunque ora alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito della vita, questa legge, la legge dello Spirito Santo, questa legge, Romani 8 versetto 1, la legge dello Spirito della vita vi ha affrancati, cioè liberati, dalla legge del peccato e della morte. Quindi non siamo più sotto la condanna del peccato, della iniquità. Non lo siamo più. Lo Spirito ci ha liberato. È questo che qua dice la parola. Dove c'è lo Spirito, quivi c'è libertà. Perché? Perché la legge dello Spirito della vita ci ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. La legge dello Spirito della vita. E questo è meraviglioso. E questo ci sta dicendo, tradotto e abbassato con parole diverse e non gloriose come quella della scrittura, che noi non siamo più costretti a peccare. Non siamo più costretti a peccare. Questa è una delle rivelazioni, secondo me, più gloriose della parola di Dio in riguardo alla santificazione. È vero che siamo peccatori. La nostra natura rimane tale. Siamo salvati per grazia, siamo imperfetti, siamo peccatori, ma non siamo più costretti a peccare. Non siamo più condannati a peccare. Perché lo Spirito di Dio presiede il nostro cuore. E seppur peccassimo, come vedremo più avanti, possiamo confessare il nostro peccato per essere purificati. Ma secondo me è errato porre troppa enfasi sul fatto che noi siamo peccatori e lasciare un briciolino sul fatto che Cristo Gesù, in Cristo noi siamo stati liberati dalla legge del peccato e della morte. Io preferisco porre più enfasi e più gloria in questo fatto, nel fatto invece che noi siamo peccatori. Lo preferisco, perché questa è la gloria di Dio. Dio ci ha liberati per la sua grazia dalla legge del peccato e della morte. Noi siamo liberi in Cristo Gesù, perché dov'è lo Spirito di Dio, qui c'è libertà, dice la parola del Signore. Allora il Signore, mediante l'opera sua, cioè lo Spirito di Dio produce questo in noi, il desiderio di purificare, che Egli purifichi la nostra vita da ogni impurità. È lo Spirito che è santo, che produce in noi il desiderio di santificazione. Per questo che la parola di Dio dice, è Lui che produce in voi il volere e l'operare. In Filippesi 2, capitolo, versetto 13. È Lui, e quel Lui è lo Spirito Santo che produce in noi il volere e l'operare, il volere liberarci, il volere tendere all'immagine di Cristo Gesù, trasformati alla sua immagine di gloria in gloria, di gloria in gloria, di gloria in gloria. Non di caduta, di cose meschine, ma di gloria in gloria, trasformati all'immagine di colui che ci ha fatti. Purificare la nostra vita significa farci odiare progressivamente il peccato come lo odia il Signore. Perché Dio odia il peccato, lo odia. Dio odia il peccato e lo dice. Dio ha in abominio il peccato. Allora la presenza dello Spirito Santo in noi ci permette di gloria in gloria di odiare il peccato come lo odia il Signore. E quando lo odiamo, nel momento in cui lo odiamo veramente, ecco il momento in cui lo abbandoniamo. Non abbandoneremo mai un peccato che non odiamo. Il Signore deve produrre un odio vero del peccato in noi, affinché la confessione sia reale e l'abbandono altrettanto. Egli in quel momento ci purifica dalla nostra iniquità, in questo modo. Infatti cosa scrive la prima epistola, nelle sue prime epistole l'Apostolo Giovanni? In prima Giovanni 3,6 dice: chiunque dimora in lui non pecca. Chiunque dimora in lui non pecca, dice la parola. Chiunque pecca non l'ha veduto e non l'ha conosciuto. È grave come affermazione. Versetto 8: chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Perché per questo il figliuolo di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Versetto 9, chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di esso dimora in lui, e questo seme è lo Spirito di Dio, che dimora in noi, e non può peccare perché è nato da Dio. Chi è nato da Dio, cosa vuol dire questo? Che chi è nato da Dio non può peccare liberamente. Non può peccare liberamente, perché se così non ha conosciuto il Signore, sta dicendo la parola, chiunque pecca non è da Dio e non ha conosciuto Dio. Allora chi pecca liberamente non ha conosciuto Dio. Non si può peccare liberamente avendo lo Spirito di Dio. Si può peccare, perché altrimenti se questo non fosse vero, prima Giovanni 1:8-10 non sarebbe negato. E prima Giovanni 1:8-10 dice: se voi confessate i vostri peccati, se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto. Quindi è possibile, c'è la possibilità, anzi sicuramente peccheremo, ma non possiamo reiterare volontariamente il nostro peccato. Non si può, perché la parola dice: chiunque pecca, chi è da Dio non pecca, altrimenti non l'ha conosciuto. Questo è un peccato volontario, reiterato e volontario. E questo è assolutamente importante. La confessione del peccato, altrimenti tutto questo sarebbe negato. È vero, possiamo peccare, ma non possiamo reiterare il nostro peccato, altrimenti non siamo da Dio. E Dio non dimora in noi. Noi non dimoriamo in Lui e Lui non dimora in noi. Perché se colui che dimora in noi è santo, la nostra vita deve progredire finché sia giorno perfetto. E questo impedirci, questo progredire, questo impedirci di peccare, questo dolore che il Signore provoca in noi, perché il suo Spirito è il nostro guardiano, il nostro garante, anche nelle cose più piccole, è sinonimo che l'uomo vecchio progressivamente muore per lasciare spazio all'uomo nuovo. C'è un uomo che deve morire, che è l'uomo vecchio, il cui suo posto il Signore ha definito essere la croce, e c'è un uomo nuovo, creato ad immagine di Dio, che deve prendere possesso della nostra vita. Man mano che vediamo, che progrediamo nella santificazione, in quello che abbiamo detto, che l'opera dello Spirito di Dio trasforma la nostra vita ad immagine di colui, di Gesù Cristo, immagine che possiamo leggere nella Scrittura. Quindi abbiamo diversi punti esemplari del Signore a cui poterci paragonare, e saremo sempre mancanti, però non vuol dire che noi non dobbiamo tendere verso quello e dobbiamo rimanere da dove siamo, vie più progredire finché sia giorno perfetto. Nel momento in cui arrestiamo il nostro progresso, è un punto di attacco per Satana, per farci cadere. Il progresso, il progredire, la comunione con Lui ci permette di stare in Lui, di stare in Cristo e tenerci al riparo anche dagli attacchi del nemico, delle anime nostre. Man mano che la nostra vita cambia e si santifica nel Signore, significa che l'uomo vecchio muore, sta morendo, prende il posto là sul legno dove il Signore l'ha collocato, e vive l'uomo nuovo che si va rivestendo ad immagine di colui che l'ha creato, come scritto in Colossesi 3, versetto 10. Le nostre membra, dice la parola, sono state strumenti di iniquità. Avete prestato, dice Romani 6, capitolo 19, prestaste le vostre membra come strumento di iniquità. Ora prestate le vostre membra al servizio della giustizia, dice la parola di Dio. Romani 6, 19, 22. Se per un tempo siete stati obbligati a dare le vostre membra al servizio dell'iniquità, non è più così. Perché la parola di Dio ci dice che noi siamo stati liberati dalla legge del peccato e della morte. Quindi oggi noi possiamo prestare, e in questo prestare c'è un'azione da parte nostra, le nostre membra al servizio della giustizia. Oggi possiamo scegliere a chi dare le nostre membra, se al servizio del peccato o al servizio della giustizia. Prima non era possibile, eravamo obbligati a soggiacere al servizio del peccato, ma quando il Signore è venuto in noi, ha fatto piazza pulita, ci ha dato il suo Spirito, oggi possiamo prestare le nostre membra al servizio della giustizia e vie più progredire finché sia giorno pieno. E questo è veramente meraviglioso. Perciò la santificazione, l'abbiamo rivisto e rivisto anche in questo passaggio, la compie in noi il suo Spirito. È lo Spirito del Signore che ci trasforma ad immagine di colui che ci ha progressivamente, ad immagine di Gesù Cristo che ci ha salvati. Allora potremmo chiederci come realizzo nella pratica tutto questo, come mi sono chiesto io, sapendo che Dio è colui che opera in noi il volere e l'operare. Facciamoci questa domanda, come realizzo nella pratica tutto questo sapendo che è Dio che opera in me il volere e l'operare? Secondo me la risposta, almeno quella che il Signore ha dato a me, e mi esorto ad investigare questo che è molto importante, ce lo dà lo stesso passaggio che abbiamo letto prima, in 2 Corinzi 3, 17-18. Quando la parola dice, e noi tutti, voi, noi tutti, dice la scrittura, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore. Contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, qual è la conseguenza? Siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Contemplando la gloria del Signore a viso scoperto. In Ebrei è scritto, in Ebrei 12, riguardando a Gesù. È fondamentale come avviene questo nella pratica, contemplando la gloria del Signore, riguardando a Gesù. Questa è la, secondo me, la guida che ci dà qui la Scrittura affinché questo processo di santificazione progredisca nella nostra vita. Allora ci possono essere più modalità per realizzare questo nella nostra vita, contemplare la gloria del Signore. Io ne ho pensate e trovate tre riguardo a questo punto specifico. Il primo è la parola. Dove possiamo contemplare la gloria del Signore? La prima risposta è la parola. La parola. Nella scrittura, in Giovanni 17, versetto 17, dice santificali nella verità, dice Gesù, nella preghiera sacerdotale col Padre. La tua parola è verità. Allora, santificali nella verità, la tua parola è verità, santificali nella parola. Cioè, la parola è un lavacro, come dice in Efesini capitolo 5, 26, se non ricordo male, il lavacro della parola. La parola ci purifica, la parola ci lava. E la parola ci santifica. Il primo punto, il primo chiamarlo luogo non mi piace, ma tra virgolette, in cui noi dobbiamo riguardare per contemplare continuamente la gloria del Signore e non contemplare le miserie della nostra vita, è la parola. La parola, santificali nella verità, la tua parola è verità. E ancora l'Apostolo dice in Giovanni 8:31, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se perseverate nella mia parola, la parola è un luogo, è il posto dove noi dobbiamo contemplare, oserei dire primario, dove noi dobbiamo contemplare la gloria del Signore. Dove noi, a viso scoperto, dice la scrittura, contemplando a viso scoperto, dobbiamo presentarci davanti alla parola a viso scoperto, così come siamo, perché nella parola c'è la santità di Dio, c'è la gloria di Dio, c'è la giustizia di Dio, e noi abbiamo bisogno di contemplare quello, e non di contemplare ciò che ci sta attorno, in cui spesso siamo obbligati a farlo per ovvie ragioni, ma la parola è ciò che ci fa progredire nella santificazione, la parola, contemplando a viso scoperto la gloria del Signore nella parola, siamo trasformati nella stessa immagine di colui, di Gesù Cristo. Primo posto è la parola è la prima risorsa per contemplare la gloria di Dio, la sua potenza e la sua maestà. A volte pensiamo che, almeno io l'ho pensato per me stesso, che il primo passo per la santificazione sia fare una fotografia delle nostre miserie, delle nostre mancanze. Il primo passo per la santificazione, devo guardarmi e contemplare dove manco, cosa faccio che non faccio. La parola di Dio dice, sbagliato, per santificare la tua vita devi contemplare la gloria del Salvatore, la gloria di Gesù, la potenza di Gesù, la grazia di Gesù. Affinché la nostra vita si trasformi, dobbiamo contemplare le cose gloriose di lassù, come dice Colossesi capitolo 3. Se siete veramente figli di Dio, contemplate, cioè ponete la vostra attenzione, ponete la vostra affezione alle cose di sopra, laddove Cristo è seduto alla destra di Dio. Se contempliamo miseria, diventeremo miseria, moriremo in miseria, ma se contempliamo la gloria di Dio, seppur morremo in gloria. Io spesso penso e prego di morire come morì Giacobbe, glorificando il Signore, appoggiato al suo bastone, adorando Dio. Se non avrò ancora il bastone, morirò prima, non importa. L'importante è che io muoia dando gloria a Dio. E questo è meraviglioso, questo è meraviglioso. Dobbiamo contemplare la gloria di Dio a viso scoperto, così come siamo, affinché questa gloria ci illumini e noi possiamo vedere chi realmente siamo davanti al Signore. E capiremo che non siamo niente. E una volta che capiremo che non siamo niente davanti a Lui, allora ci sarà veramente il secondo punto per cui noi possiamo contemplare la gloria del Signore. Sapete qual è? La preghiera. La preghiera e soprattutto la preghiera di confessione. Solo quando abbiamo contemplato la gloria di Dio ed Egli ci avrà veramente riempito della sua gloria, allora potremo confessare il nostro peccato. Secondo quello che è scritto in Giovanni 1,9, confessando i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati. Guardate cosa fa, una volta che abbiamo confessato i nostri peccati, purificarci, cioè santificarci da ogni iniquità. E lo fa Lui, Egli è fedele e giusto, lo fa Lui. Al patto che noi abbiamo contemplato la sua gloria, e contemplando la sua gloria capiamo chi siamo. E ci andremo in ginocchio davanti al Signore a dire: Signore, io desidero che mi purifichi come tu sei puro, come tu sei santo. Io voglio essere santo, tu che hai messo in me il tuo spirito di santità. Egli è fedele e giusto, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati, purificarci, cioè santificarci da ogni iniquità. In breve, l'ultimo punto è la comunione fraterna con la Chiesa. Perché la comunione fraterna con la Chiesa? Perché nella Chiesa il Signore mette i suoi figli, mette coloro nei quali vi è, che sono il Tempio dello Spirito di Dio. Capite? Qui c'è il Tempio dello Spirito di Dio. Se ci crediamo, il Tempio di Dio siete voi, dice l'Apostolo Paolo. E allora ecco perché Pietro dirà che egli si è acquistato un popolo affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Allora qui ci sono quelli che proclamano la gloria del Signore dicendo che egli ci ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ecco perché qui contempliamo la gloria del Signore. E questo è un luogo di adorazione, un luogo di lode. Dobbiamo trasformarlo in un luogo di adorazione e di lode. Ma dove si trasforma in un luogo di adorazione e di lode? Se dentro questi cuori, che sono le pietre viventi che si vanno innalzando, vi è adorazione e lode. Non ci sono sacerdoti o cose strane che si preparano, ma noi siamo un corpo, pietre viventi. Ognuno di noi è partecipe o non partecipe alla lode, all'adorazione. E qui c'è la, nella Chiesa di Cristo, la Chiesa del Dio vivente, come dice la parola, vi è la lode. E qui si può contemplare a viso scoperto la gloria del Signore che santifica la nostra vita, la parola di Dio, la preghiera, e in particolare la preghiera di confessione e la comunione con la Chiesa di Cristo, la comunione fraterna con i fratelli. Sono tre armi, chiamiamole pure armi, che il Signore ci dà per camminare e per progredire, affinché lo spirito nostro, vivificato dal contemplare la gloria di Dio, la gloria di Cristo, progredisca, faccia progredire la santificazione della nostra vita, per portarci all'immagine di colui che ci ha chiamati e colui che ci ha amati. Quindi Dio è santo e ci ha santificati in Cristo Gesù, in breve. È volontà di Dio che noi ci santifichiamo. E questo è possibile solo per mezzo dello Spirito Santo. Non c'è altra strada, perché vuole trasformarci all'immagine di Gesù. L'ostacolo a questa opera siamo noi. L'ostacolo a questa opera siamo noi, perché Dio, che dimora in noi, se crediamo a quella parola, desidera che noi santifichiamo la nostra vita. E nelle Scritture abbiamo quindi tre linee guida affinché questo avvenga: la parola, la preghiera e la comunione con i fratelli. Perciò ringraziamo il Signore per la parola che ci ha voluto ancora questa mattina dare, e vorrei proprio chiudere velocemente leggendo semplicemente due passaggi che non commenterò, ma sono proprio questa mattina, mentre ripensavo a queste cose, sono proprio una preghiera che vogliamo leggere dalla Scrittura affinché il Signore ci possa dare grazia e possa dire sì a questa preghiera meravigliosa per noi. Il primo passaggio è 1 Tessalonicesi 5, 23-24 e il secondo è in 2 Corinzi 7, 1. Prima Tessalonicesi 5, 23-24, dice: ora l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso, completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Seconda Corinzi 7:1, poiché dunque abbiamo queste promesse, diletti, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Che il Signore ci benedica.